non era previsto di farlo in queste condizioni, ma può essere un'occasione grande comunque di meditare. Per giunta avevo preparato una meditazione sulla felicità, il Vangelo e la felicità, e come testo di riferimento erano le beatitudini, che poi troverete sul foglio. È un'introduzione generale alle beatitudini, perché poi col terzo ordine volevo, nel corso di quest'anno, magari riprendere alcune tematiche. Allora, la prima cosa che appare è come la felicità è l'aspirazione massima dell'uomo di sempre. Anche se non ci rendiamo conto, la ricerca della felicità guida tutti i nostri pensieri, tutta la nostra attività e ogni nostra preoccupazione. Facciamo quasi tutto per ottenere o raggiungere la felicità, anche quando sembra che mettiamo in atto degli atteggiamenti negativi. Qualcuno pensa che la felicità possa essere nella politica, e la politica si deve occupare di trovare quei mezzi perché i cittadini siano felici. Il denaro, per altri, è l'obiettivo della felicità, o sembra la via per raggiungere la felicità. Altri, nella salute, finché c'è salute, la cosa più importante è la salute. E siamo stati un po' educati in questo modo, all'arte del vivere bello, all'arte del vivere bene. Anche nell'antica Grecia questo succedeva, no? Socrate, ricordando l'oracolo di Delfi, diceva che la felicità sta nel conoscere se stessi. Conosci quello che sei, conosci quello che vuoi essere, e comunque sii te stesso, senza dipendenze esterne. Noi siamo profondamente condizionati dalle attese degli altri, fin da piccoli i nostri genitori, i nostri insegnanti, le figure di riferimento, i nostri catechisti, avevano delle attese che hanno inciso sulla nostra crescita e sul nostro modo di vedere la vita. Ma abbiamo anche dei condizionamenti interni, la volontà di perfezione, che è una delle cose peggiori che possiamo vivere, perché non riusciremo mai a essere perfetti, non riusciremo mai a essere pieni, perché la nostra vita si svolge da due cellule fino ad arrivare al compimento della nostra vita. E quindi c'è un progressivo in questo, c'è un cammino. Non siamo già arrivati, non siamo già pieni di umanità, ma quello è il progetto che dobbiamo realizzare. E facendo questo cammino scopriremo certamente tanti doni, siamo chiamati a scoprirli questi doni, ma anche tanti limiti che dobbiamo imparare ad accettarli e ad andare al di là. Andare al di là significa non va bene così. Andare al di là non significa che allora devo per forza superare i miei limiti, ma comincio ad accettarli e faccio in modo che non siano un ostacolo all'amore, perché il progetto cristiano non è diventare super uomini o super donne. Il progetto cristiano è quello di imparare ad amare. L'uomo compiuto è l'uomo che ama. Gesù dalla croce cosa fa? Non scende, non fa opere straordinarie. Perdona. Perdona anche i suoi crocifissori, quindi i nemici. Perché se si arriva fino all'estremo vuol dire che quell'amore è veramente autentico. Noi forse non ne siamo ancora capaci, ma l'obiettivo è quello. E quindi vedremo alcune beatitudini, in particolare anche tutto il Vangelo è fonte di felicità. Felicità non significa che allora tutto va bene, non è come chi è nel disagio che deve per forza guardare alla realtà distorta per poter riuscire ad andare avanti. No, il cristiano è colui che vive nel reale, che vive con i piedi piantati per terra. Ma certamente fa i conti anche con la sofferenza, con la mancanza, con quello che le beatitudini, poi dopo le troverete sul foglio per meditare. Le persone sono felici quando possono esprimersi liberamente. E questa è una grande sfida, perché la politica cerca di imporre dei modelli, gli stessi ordini religiosi, no? Sono gerarchici, la Chiesa. E qualche volta, invece di indicarti una via di felicità, ti indicano degli obiettivi di sottomissione, no? Sottomettiti e sarai felice. No, realizzati e sarai felice. Quindi compito anche dei politici, di chi ha delle responsabilità sugli altri, è quello di saper, prima di indicare una via, quella di ascoltare i bisogni di chi ha sottoposti. Senza libertà di pensare, la persona non può esprimersi, né essere se stessa. La persona è libera quando pensa con la propria testa. A noi piacerebbe invece uniformare tutto, la dottrina, non si può uscire, però poi ci guardiamo attorno e scopriamo che il modo di vivere la propria fede è pluriforme, sia all'interno della Chiesa Cattolica, sia all'interno delle confessioni cristiane, no? Non c'è un unico modo di essere cristiani, ce ne sono tanti, io direi infiniti, ma poi ci sono le grandi famiglie, le grandi categorie, i cattolici, i protestanti, gli ortodossi. E all'interno del credere in qualcosa, poi ci sono anche le altre religioni, che sono fonte di salvezza pure loro, perché in qualche modo sono frammenti di Dio, frammenti di verità, frammenti di bontà, frammenti di amore. Ecco, cerco di sintetizzare per essere un po' veloce, no? La prima cosa che incontriamo è: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi la povertà. Io ho messo una nota, poi la troverete. Attenzione che la povertà può essere certamente una grande porta spirituale, ma può essere anche una grande trappola. Noi, specialmente francescani, guardiamo a Francesco povero. Francesco parlava a Madonna povertà, indicava Madonna povertà come quasi la sua donna. Ma la povertà di Francesco non è intesa come indigenza. Francesco non sceglie di essere indigente, non sceglie la povertà come obiettivo, ma perché sarebbe una maledizione. La povertà è maledizione, la povertà è mancanza, la povertà è non poter mettere nel piatto qualcosa, la povertà è incapacità di realizzarsi, ma è l'atteggiamento di vita che Francesco sceglie, e non è l'unico santo, liberamente, per essere e sviluppare la fraternità. Bellissima questa cosa qui, no? Io sono fratello, ma fratello non solo di alcuni, dei miei pari, sono fratello di tutti, e per essere tutti devo essere fratello anche degli ultimi. Ecco perché Francesco lascia le cose, lascia il possesso, attenzione, ma admira una cosa importante, il godimento delle cose, senza possederle. E allora, pur godendo, sviluppa uno spirito libero. Francesco non è colui che non sbaglia. Francesco aveva un carattere sanguigno, aveva un carattere piuttosto spigoloso. Qualche volta si faceva aiutare da Santa Chiara, che era più stabile. Ma era una persona che era appassionata, una persona che amava, una persona che aveva il coraggio anche di ripensare alla propria vita, ma ha mantenuto delle asperità fino alla fine. È stato uomo in tutti i suoi aspetti, anche quelli più oscuri. Noi siamo impastati di luce e di ombra. Il contrario della povertà in spirito è la dipendenza dalla ricchezza. Quando noi facciamo dipendere la nostra vita dalla ricchezza, non siamo poveri, anche se magari non abbiamo molti mezzi. È l'atteggiamento dell'accumulare, l'atteggiamento del desiderare e fare dipendere la propria vita dalle cose materiali, mentre le cose materiali invece ti sono state regalate, ti vengono date perché tu possa diventare migliore. E migliore non significa perfetto, o senza peccato, ma migliore significa imparare ad amare, imparare a uscire da te stesso. Io ho un'immagine che mi è molto cara: noi risorgeremo tanto quanto avremo seminato la nostra vita nel campo degli altri. Quindi stiamo attenti di non fare come l'uomo della parabola che Gesù ha indicato, che aveva lavorato moltissimo, quindi potremmo dire un ottimo contadino, aveva raccolto tanto che distrugge i propri silos, ne costruisce di più ampi e poi dice a se stesso: anima mia, hai un sacco di beni, grazie Signore, no? Adesso è il momento che me li godo, me ne infischio degli altri. Stolto, non hai fatto i conti col tuo essere creatura, non hai fatto i conti che non sei eterno sulla terra, non hai fatto i conti che questi beni non sono il senso della vita. Proviamo a pensare, quando farete la meditazione, quali sono i beni a cui siamo attaccati. Davvero facciamo dipendere la nostra vita dai beni? Usiamoli, ma usiamoli perché? Per promuovere l'umanità. Non è la ricchezza essere dannosa in sé, le cose non sono cattive. Un coltello è cattivo o è buono? È l'uso che se ne fa. Ma il possesso vuol dire proprio questa ansia del possedere, no? Qualcuno anche quando viene a confessarsi dice: padre, la gola. Beh, perché se hai mangiato un cioccolatino in quaresima non succede niente. Non è gola questo, è quando c'è l'avidità. Non riesci più neanche a gustare le cose, ma hai questo buco affettivo a volte, ma che devi riempire. Lo riempi non con l'amore o con le persone, lo riempi con le cose. Qualche volta strumentalizzi anche le persone, no? Le fai diventare cose e le fagociti, le mangi, le distruggi. La ricchezza può rinforzare le nostre maschere e le nostre difese, no? Abbiamo paura. Chi ha molti beni ha sempre paura che glieli portino via. E questo non favorisce certamente i rapporti di nessun genere. La nostra non autenticità può minare così il processo di crescita e di identificazione. Possiamo diventare vecchi e rimanere profondamente infantili. E questo è un dramma, è tragico vedere che uno non si è sviluppato ed è già giunto al traguardo. L'uomo che dipende dalla ricchezza spesso sostituisce la mancanza di autostima con il possesso. Ecco, io valgo tanto quanto ho. Io mi sono fatto da solo, sono una persona di successo. Tradisce un'autostima molto bassa. Il successo come maschera di fronte a sé. Quanto più diventa grande il vuoto interiore, tanto più lo si deve riempire con cose esteriori. Quando prevale il non essere moderato, c'è il rischio che si possa perdere anche la salute del corpo e della mente. L'ansia dell'accumulo, l'ansia del fare, l'ansia dell'essere depauperato, e non solo l'ansia, porta a sovraccaricare tutto il corpo e tutta la mente. Quando è esasperato può essere indice, ma può anche essere frutto di malattie mentali o malattie biologiche. Il nostro stomaco viene l'ulcera, il fegato si corrompe, il cuore comincia a battere forte, non perché non esistano le malattie, ma questo atteggiamento certamente può cronicizzare i nostri limiti fisici e mentali. Quindi la via verso la salute è il non desiderare di possedere per essere. L'atteggiamento che la povertà invece suggerisce è quello della semplicità, della libertà di fronte alle cose, del saperle usare per noi, per gli altri, saper donare agli altri e imparare ad essere felici. C'è più felicità nel dare che nel ricevere. Noi lo diciamo spesso, ma a volte penso che non ci crediamo più di tanto, Mentre invece è fondamentale imparare, e questo lo si vede anche nella parabola del figlio il prodigo, il disgraziato che era quello piccolo, apparentemente, no, lo era, quando torna a casa suscita la gelosia dell'altro che sembrava integerrimo, era a lavorare, questo è andato forse con le prostitute, ha perso tutto il patrimonio, è un disgraziato. Spesso a noi potrebbe suggerire, avrebbe fatto bene un po' a punirlo il padre, invece lo accoglie, vede il limite, vede la sofferenza, vede, gli ridona, ecco, questo padre che oltre a avergli dato i beni, in parte se stesso, perché i beni qualche volta, lui che l'ha ucciso dentro la sua vita, padre dammi l'eredità, ma l'eredità si eredita appunto quando c'è un defunto, no? Il padre non era ancora morto, eppure gli dà la propria parte di eredità, no? Ma questo non è sufficiente. La vera eredità che lui scopre è che si stava bene in casa sua e ritorna perché ha fame. Poteva essere una ulteriore stilettata nel cuore di questo padre. Torna non perché mi vuol bene, perché ha fame. Ma al padre non interessa. Ciò che era perduto è ritrovato. Ciò che è morto è vivo. Ciò che non riesce a capire l'altro. L'altro non ha mai vissuto il rapporto col padre, non lo chiama mai padre nella parabola. Tuo figlio è geloso, è invidioso, non sa gioire del bene del fratello che è tornato. Perché? Perché usa l'atteggiamento morale per giudicare gli altri. Non che la moralità non è una cosa sbagliata, ma diventa un coltello affilatissimo che uccide le persone quando lo uso male. Rompe i rapporti. E anche questo fa parte della povertà, no? La povertà è una libertà interiore. Perché se no, suscita, se non c'è questo, anche l'invidia. Era invidioso questo fratello qui. Io che lavoro, fatico, meriterei, però anche qui si scopre il volto del padre, che non è un volto che ha a che fare con l'economia, è un volto di un padre che dona gratuitamente, tanto più è il bisogno di chi ha di fronte. Ma lui no, non mi hai mai dato un capretto, ma figlio, prendi quello che vuoi, è roba tua, non ti sei accorto? Se è per questo tutto ciò che c'è qui oramai è tuo, ma il tuo cuore si è inaridito, entra a far festa. La parabola poi rimane senza una conclusione, perché dobbiamo domandarci se quel fratello maggiore, che magari siamo entrati nella chiesa fin da bambini, in un ordine religioso, in un ordine secolare, o comunque abbiamo fatto le brave persone, ci siamo sforzati pensando che lo sforzo producesse un bene, no? Se io mi sforzo, Dio poi mi ricompensa. E poi uno legge il Vangelo, se lo legge in profondità, scopre che ti viene detto, sono terribili le beatitudini per chi non le comprende, beati i poveri. Ma perché devo essere beato se sono povero? Beati gli afflitti. Ma io quando piango mi sento beato? È una beatitudine piangere? Sì, di gioia, ma non sempre si piange di gioia. Beati i miti. Oggi abbiamo una società in cui la mitezza è vista come fragilità, come qualcosa da scartare. Fatti furbo! Quello lì guarda, ha fatto furbo. Guarda come quanti soldi che ha fatto, guarda come sta bene, guarda. Gesù dice: beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Froda, tanto nessuno ti viene, non ci sono magari delle leggi adeguate, nessuno verrà. Vuoi passare col rosso? Passa col rosso, tanto non c'è nessuno che ti fotografa. Stai attento bene, ma tu non passi col rosso perché è giusto non passare col rosso, o perché sennò hai paura che ti fotografino. Dov'è la tua coscienza? Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Che la giustizia, e non è giustizialismo. Una volta nell'Antico Testamento veniva proposta la legge del taglione, che era già un avanzamento rispetto alla giungla, no? Tu mi dai un pestone di piede e io ti ammazzo. Questo non è proporzionale. E allora nella Bibbia, nell'Antico Testamento, a quell'epoca anche gli altri popoli avevano elaborato la legge del taglione: se tu mi pesti un piede, io al massimo ti posso pestare un piede. Mi rubi una pecora, io posso rubarti una pecora. Me l'hai uccisa, io ti uccido una pecora. Gesù invece viene a portare l'asticella più in alto. Se uno ti toglie il mantello, dagli anche la tunica. Abbi fede, abbi fame e sete della giustizia. Beati i misericordiosi. Ah, io quello non lo perdono, me l'ha fatta grossa. Si sente anche in confessione. A me è capitato che raramente abbia negato, non abbia dato la soluzione, non perché la negavo io, ma perché non c'è pentimento. Ma allora di che cosa ti perdono? Ah no, per me è bene, non lo perdonerò mai, lo odio. Se lo confessi come peccato e sei pentito, magari puoi far fatica adesso a non essere capace, ma mettilo nell'orizzonte. Ah no, mai. Qui non c'è misericordia. Misericordia è quella che prima di tutto Dio usa a te. E se tu non hai fatto esperienza, difficilmente riuscirai a capire che dovrai essere anche tu misericordioso nei confronti degli altri. Misericordia è una parola bellissima, c'è sempre stata nella Chiesa e anche in altre tradizioni religiose. L'Islam, nel libro sacro del Corano, sacro a loro, tutti i capitoli, che si chiamano sure, si aprono al Dio misericordioso. Poi lasciamo perdere che poi non tutti sono coerenti, ma anche i cristiani non tutti sono coerenti. E la parola misericordia Papa Francesco l'ha messa al centro un po' del suo pontificato. L'ha presa e ha detto: beh, questa parola della tradizione cristiana, e non solo cristiana, è una parola fondamentale. Mettiamola al centro. Ed è una parola composta, misericardia. Cioè, quando tu scopri il tuo limite creaturale, il tuo peccato, la tua miseria, non scopri un Dio che ti giudica, che ti manda all'inferno, scopri che Dio ti dona il cuore, perché è il momento in cui hai più bisogno dell'amore di Dio, perché è solo l'amore di Dio che ti permette di cambiare vita. Ah, io faccio la comunione appena confessato perché così sono in grazia di Dio, come se fosse tutto dipendente dal mio sforzo. No, Dio ti dà il suo corpo gratuitamente, l'ha dato ai peccatori quando era sulla croce, l'ha dato ai discepoli che l'hanno abbandonato, tradito. E l'ha fatto volentieri, non si è pentito. Dio ci dà il suo cuore. Beati i puri di cuore. Ah, qui tutti gli spettegolezzi che abbiamo fatto, che qualche volta è normale, siamo un po' programmati, il nostro istinto, uno vede una persona, dice, va, subito si fa un'idea di quella persona, ma guai se andando avanti nella vita tu chiudi la complessità di quella persona in quel giudizio, specialmente quello negativo. Quella persona magari ha sbagliato una volta, ah, basta, non c'è più, lo taglia a fette, non c'è più misericordia per quella persona nella tua mente, nella tua vita, no? Invece il puro di cuore riesce sempre a vedere il bello. Dio è un puro di cuore perché benedice l'uomo anche quando pecca, benedice, dice bene dell'uomo. Infatti noi siamo convinti che ci benedica, ci ricompensi solo quando facciamo i bravi e i buoni. Ma leggete il Vangelo. Gesù, le parole più aspre e offensive, perché Gesù è stato anche molto offensivo, le aveva per i farisei. Razza di vipere, sepolcri imbiancati. Quando il sepolcro era una delle cose più che ti allontanava dal culto, perché ti rendeva impuro, non potevi più celebrare il culto se toccavi un morto, quindi era molto offensivo. E ai peccatori non li ha mai rimproverati, mai. Ha sempre offerto la propria misericordia. Vuoi essere purificato? Bene, la tua fede ti ha salvato. Se hai fede, Dio ti purifica, Dio ti dà la forza. Beati gli operatori di pace. Ah no, io devo difendere le mie cose, io ho un possesso, devo difenderlo, no? Perché però se tu sei un uomo di pace, puoi sperimentare che davvero sei figlio di Dio. È la cosa più bella. Dio ha dei figli e i figli non sono mai perfetti e non devono mai essere secondo le proiezioni dei genitori, ma è buona cosa che siano se stessi. E poi le ultime, che sono, se non comprese bene, sono terribili. Beati perseguitati per causa della giustizia. Ma perché devo essere perseguitato? Beh, la persecuzione non andiamocela a cercare, ci mancherebbe, sarebbe patologico, ma la persecuzione significa che quello che stai portando è importante. Gesù, portando la sua parola, il suo progetto di vita, di amore, ha suscitato appunto in chi aveva il cuore poco puro gli istinti di omicidio, tanto che hanno fatto di tutto, hanno cercato di ammazzarlo più volte. Lui per un po' di volte riesce a fuggire, gli evangelisti dicono perché non era ancora la sua ora. Poi a un certo punto intuisce che i suoi rapporti con i farisei, con l'autorità religiosa, con l'autorità politica si era talmente corrotta, e qui la scelta grande, no? Mi ritiro. Quando è sulla croce faccio vedere che faccio effetti speciali, lampi, tuoni, vengo giù, grande luce. Non sarebbe stato profondamente uomo. Noi a volte ci scandalizziamo dell'umanità di Gesù. Ci scandalizziamo che è stato uno di noi, che ha avuto fame, che ha avuto sete, che ha giocato con i propri compagni, che si è ammalato, che ha dovuto imparare la legge, ha dovuto imparare a leggere e scrivere, ha imparato tante cose. Perché era uomo, che non sapeva della croce. Piano piano lo intuisce. Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Non solo accettate, ma rallegratevi. Ecco, questa è una domanda: perché mi devo rallegrare in queste condizioni? E c'è anche la risposta: perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Anche se poi non è che dobbiamo fare tutto, perché arriverà il momento in cui saremo liberi completamente. Quello è il coronamento, ma devo prepararlo. È un po' come dire: vivo in funzione di una bella cena, ma la cena devo anche prepararla, e allora devo mettere sulla tovaglia bella, i piatti belli, e invitare le persone, allora sì che sarà una bella festa. Quella è la ricompensa. Così hanno fatto e perseguitato i profeti prima di voi. E profeta non è solamente chi fa le carte o legge il futuro attraverso gli oroscopi. Il profeta, la parola profeta, significa portatore di una parola che non è propria, ma è quella di Dio. Ecco, diventare strumenti, diventare angeli. La parola angelo, dopo noi l'abbiamo identificata negli esseri piumati, ma nella Bibbia non ci sono gli esseri piumati, ci sono gli angeli però. Ma angelo è una parola non che identifica degli esseri, identifica, vuol dire messaggio. Allora gli angeli sono i messaggi di Dio, e noi potremmo essere angeli nel momento in cui portiamo i messaggi di Dio, non perché li abbiamo sentiti da qualche apparizione. Lì è un capitolo a parte. Capitolo a parte, possono essere utili, non sono fondamentali per la fede, ma essere angelo significa veramente vivere e con la tua testimonianza, con la tua vita, essere un angelo per gli altri, cioè una parola di Dio, la tua vita deve diventare una parola di Dio, una parola di vita per gli altri, allora sì che sarai un angelo, sarai un messaggero di Dio, nonostante i tuoi limiti, perché se tu non guardi ai tuoi limiti, cerchi solamente la perfezione, ammesso che tu ci arrivi, e io penso proprio di no, porti te stesso, allora non sei più una buona notizia, sei una notizia che morirà con te. Io mi fermerei qui, perché adesso devo andare a vedere se sono arrivati. Ecco, voi avete il foglio, potete leggerlo, meditarlo, e poi dopo io magari eventualmente, finito qui, vengo ancora se volete fare un po' di condivisione o qualcosa, però magari prendetevi, siamo a 9:45, magari un'oretta, un quarto di meditazione. La chiesa, ho acceso il riscaldamento, per cui mantiene una temperatura di circa 17 gradi, quindi si può stare tranquillamente, però davvero vi chiedo di fare silenzio, ma non un silenzio di parole basta, un silenzio mentale, perché queste parole, soprattutto il Vangelo, possono darvi delle notizie, possono illuminare la vostra vita e da qui avere anche il coraggio forse anche di fare qualche scelta. Oggi ho imparato questo, oggi voglio vivere questa dimensione. Pace e bene, poi ci rivediamo dopo.